extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Qualche problema nell'accensione dei microfoni, ma siamo qua anche questa sera con Extra Live. Ciao Andrea.
È l'umidità, deve essere l'umidità. Piove come Dio la manda, come si suol dire. Buonasera a tutti, ciao Sergio, benvenuti.
Buonasera, ciao Andrea, il raffreddore come va?
Ma meglio, devo dire insomma che siamo nella fase di rilascio,
di recupero.
Allora, una puntata come al solito, come spesso capita, molto, molto densa di ospiti. I primi due sono già qui pronti.
Sì, dovresti sollevargli il livello delle cuffie perché vedo che hanno dei problemi a sentire il ritorno audio,
perfetto. Perfetto, lì c'è una meravigliosa scatolina magica.
Allora,
che
non
ci
ve li svegliamo, parliamo dai successivi, che saranno Massimiliano Messina e Pinuccio Sciola, che vengono a presentarci un libro di Massimiliano che parla proprio delle meraviglie di Pinuccio e delle creazioni di Pinuccio Sciola. Quindi parleremo ovviamente di scultura, di arte contemporanea, come spesso facciamo in questo spazio del martedì. E poi parleremo di musica, perché ne parleremo in chiusura di programma con Davide Catinari, che viene a presentarci una nuova iniziativa, un ciclo di concerti che si svolgeranno a Cagliari nelle prossime settimane. E apriamo ancora con la musica, con il nostro amico Gerardo Ferrara, che è venuto a trovarci di nuovo negli studi di Radio X. Ciao,
un abbraccio, ben trovati Andrea e Sergio, grazie per l'ospitalità. Ci siamo sentiti qualche settimana fa, detto fatto, torno per presentare il percorso Buon Compleanno.
Non sei solo.
Allora,
volta,
percorso che nel quale vi abbiamo tenuto compagnia anche lo scorso anno, questo omaggio a De André e a tutto il mondo che riguarda Fabrizio De André, non soltanto alle canzoni, alla musica, ma proprio a 360 gradi, che si ripete per iniziativa di Miele Amaro, che sei tornata a presentarci anche quest'anno. Intanto, quando si svolgerà questo appuntamento?
Partiamo da giovedì prossimo, giovedì 6 febbraio, un appuntamento particolare a Donori, in un'azienda agricola che ospiterà un progetto molto originale, la versione del De André tifoso. Verrà con noi il giornalista scrittore Tonino Cagnucci a parlare del Grifone Fragile, storia di un tifoso del Genova, uno dei due libri sul tifoso De André che presenteremo al festival. Giovedì 6 partiamo con questo appuntamento particolare, con un accostamento anche da un punto di vista del cibo, dell'arte culinaria, del vino, al quale Fabrizio De André era particolarmente affezionato e devoto. Progetto molto importante perché oltre a Donori quest'anno avremo Macomer, Tratalias, Carlo Forte, Guspini, Dorianova e soprattutto avremo il corpus del festival dal 14 al 28 febbraio alla Casa della Cultura di Monserrato. E qui va un ringraziamento ovviamente all'amministrazione, al sindaco Argiolas, all'assessore alla cultura Marco Asunis, alla Monserratoteca che ci hanno voluto ospitare, hanno creduto fortemente in questo progetto di Fabrizio De André, che da mesi dietro le quinte sta aggiustrando in maniera encomiabile lo straordinario Gianni Stocchino, tutto il lavoro del Circolo Miele Amaro, per ripartire con questo progetto per noi ambizioso, che aggiungo a quello che dicevi tu Sergio, non vuole essere assolutamente un modo di rendere ancora una volta icona posticcia Fabrizio De André, né mitizzarlo né masterizzarlo, ma partiamo da lui, dalla sua poetica, per andare a declinare attraverso i linguaggi del cinema, della musica, della letteratura e delle arti visive, delle arti pittoriche, quei linguaggi, quei temi tanto cari a De André in forma di attualità, insomma, di chi da sempre coniuga l'arte con l'impegno civile. Questo è un po' il nostro, ovviamente il nostro monito Andrea, e spero che possa anche bastare bastare per...
Ma mi sembra che sia più che sufficiente. Insomma, tracciate questa strada aperta da De André e voi continuate giustamente a percorrerla. Mi sembra un discorso sempre molto interessante. Insomma, non si fa il, come dire, la commemorazione con le ghirlande di nessuno. Questa mi sembra una cosa molto bella,
cosa che tra l'altro De André non avrebbe sopportato.
Esatto. Assolutamente no.
Invece ti chiederei di dire al nostro pubblico che cosa potrà vedere, che cosa potrà sentire nell'arco di questa rassegna.
Allora, vedere, cominciamo subito dalle proiezioni. Abbiamo dei temi e dei film molto molto importanti, a partire da Carlo Bigoni, Il suo colore del vento, che approderà a Carloforte, poi a Monserrato. E che Il colore del vento ripercorre in forma di indagine giornalistica e di attualità il percorso di Crese de Ma, quasi 30 anni dopo praticamente, un'indagine del regista Bruno Bigoni su quel Mediterraneo che Fabrizio De André e Mauro Pagani avevano raccontato in musica. Il Mediterraneo vuol dire ancora dramma ed emigrazione, Terraferma, il film di Crialese, forse riusciremo a avere qua anche il regista. Sulla questione delle identità, dei dialetti, delle lingue, insomma, di quei poeti minori, la storia di Vincenzo Rabito dalla Sicilia, il libro Terra Matta di Evelina Sant'Angelo, che sarà con noi a raccontarlo, e il film in proiezione di Costanza Quatriglio, quindi un appuntamento per noi importante sui temi cari a De André rispetto appunto alle famose minoranze linguistiche. E poi ancora i documentari della sarda Valeria Patanè, documentari molto importanti, più che sulle minoranze etniche dei Mapuche del Cile. Album invece, una storia bellissima, 50 anni dopo, due protagonisti del film di Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo, si rincontrano in terra spagnola e rivivono quelle giornate sul film favoloso di Pierpaolo Pasolini. La presentazione del film Capo e Croce con i registi e con il giornalista Nicola Muscas, poi questo omaggio in qualche modo alla serata che dedicheremo a Don Gallo. Voglio ribadire che il festival quest'anno è dedicato non solo alla memoria ma all'impegno civile di Don Andrea Gallo. Serata speciale a Macomer venerdì prossimo, con le rappresentanti anche della comunità di San Benedetto al Porto, la musica dal maestro Palmas che è qui con noi in radio questa sera, e questo documentario di Simone Contu, che più conosceranno per essere regista di Trevola Babbu, con questo Santo Giorgio su Mori, la via del pellegrinaggio di San Giorgio di Suelli, un documentario molto interessante che raccoglie tanti dei temi che Don Gallo e Fabrizio De André hanno portato sui sentieri della loro poetica e del loro impegno.
Hai nominato
sociale.
Don Gallo, io manderei subito allora il contributo audio che ci hai portato, dove c'è anche la voce di Don Gallo, mi dicevi?
Sì, non in quello che stai per mandare, perché il pezzo di Cesare Basile che stai per mandare, Cesare Basile, una delle testimonianze di cantautorati italiano importante al festival, con noi nelle giornate di Monserrato, dal suo progetto che ha vinto il premio Tenco, ribadiamolo, non ritirato da Cesare Basile per forte opposizioni sulla questione dei diritti d'autore, quindi una lotta, una battaglia che sta portando avanti sulla questione dei diritti d'autore. Comunque, il brano in questione è Nunzio e la libertà, lui è l'ospite, in qualcuno degli ospiti d'onore del festival, Cesare Basile da Catania.
Non si ha un cuore di latte e lo batte a gran cassa, che la gioia di uno scemo sa prendersi il gioco del sangue e per gioco ogni testa che cade lui gioca a fare la libertà. Terra rubata si miete il diritto d'odiare, galantuomini attenti che il vento stanotte alla rabbia e ci prende per mano, soffia dentro alle ossa cantando così. Non so cause, le camise, le sberrazze tutte in pesi. Tutte in pesi le sberrazze, le bicchiere non so tazze, no dalla gote dati, le cotette non so spade, non so spade le cotette, lo panaro ne crivedda. sulla nuova bandiera c'è scritto di farsene vanto, che la guerra dei miseri salva l'onore del mondo. È un tamburo di latta, dentro il cuore di Nunzio fa la sua libertà. Generale che porti i colori di questa bandiera, perché chiami canaglie i villani che l'hanno cucita. Ora spara uno scemo al suo cuore di latta che canta così.
E Parrini 19.14 oggi con questi microfoni stiamo litigando, va bene. Siamo qui a Radio X, sempre la puntata del martedì con molti ospiti. Stiamo parlando del festival Buon Compleanno Faber, che ho detto qualcosa che non va?
No, assolutamente no.
No, perché ho visto sussulto.
Anche perché siete chiamati in causa quest'anno in quanto media partner.
No, ma non pensavo, perché ogni tanto io parto per la tangente e dico cose così un po' insulse. Ma quindi, siccome ho visto un tuo sguardo un po' allarmato, ho detto cosa ho detto. Vabbè, niente. Allora, ci dici velocemente quali sono gli altri appuntamenti
sono
importanti?
Tantissimi, sono tantissimi gli appuntamenti. Poi magari sul sito del Circolo delle Torri di Lamaro tutte le informazioni. Poi credo che Radio X quotidianamente darà degli aggiornamenti, ovviamente rispetto agli eventi che andremo a fare. Cesare Basile, che abbiamo appena sentito, uno dei protagonisti in musica, insieme a sicuramente l'altro appuntamento importante, Oliviero Malaspina, che è il cantautore, che è stato uno degli ultimi collaboratori con Fabrizio De André, un progetto inedito mai purtroppo che ha visto la luce. Sarà con Michele Ascolese, lo storico chitarrista di Fabrizio De André, un altro degli appuntamenti importanti. Musicalmente tanti progetti originali che avremo dai nostri amici sardi, dicevo il maestro Roberto Palmas, che è qui in studio con noi, che fra un po' ci offrirà uno dei suoi contributi musicali sulle tracce di Fabrizio De André. E poi il progetto Golden Brown, il progetto di Mambo Django di Diego Deiana, il progetto La Zamba di Marinella di Marco Magia, ancora Jacobai, musica dal Mediterraneo, torna con noi Mario Luconi e tutti quei elementi musicali che hanno a che fare con la musica etnica, l'est e il Mediterraneo, le ballate, le danze. Avremo un concerto straordinario per la Onedas del suonatore di Villa Puzzu, Gianfranco Magia, insomma le musiche sperimentali di Kintsugi e di Mario Frezzato. Sono veramente tanti i contributi.
Un programma molto
musicali,
molto articolato, che io suggerirei di studiarvi bene sul sito. Diamo le coordinate del sito, Gerardo.
Assolutamente, il circolo, quello di Miele Amaro, circolodeilettori.it, tutte le informazioni, ovviamente tutti gli aggiornamenti, anche con le testimonianze audio video che stanno arrivando in questi giorni: Teresa De Sio, Monio Vadia, Bebo Storti, Paolo Rossi, Don Giorgio De Capitani, Alex Zanotelli, tra le testimonianze che avremo, Lella Costa, Paolo Iannacci. Sono veramente tanti i contributi e le testimonianze che stanno arrivando per ricordare Fabrizio De André e soprattutto Don Gallo. La Fondazione De André ha patrocinato il festival e quindi per noi è un motivo ovviamente di forte spinta culturale, insomma, a sostenere un po' il nostro delirio De André per continuare ad andare avanti.
Bello, allora io chiederei al nostro ospite in studio di darci questo contributo musicale. Ce lo vuoi presentare intanto, Gerardo? Vedo che è senza cuffie, per cui diventerà difficile per lui poter intervenire in trasmissione.
Roberto Palmas ama esprimersi in musica, sarà uno dei compagni di viaggio del festival. Il tema che andiamo un po' a rappresentare unisce l'amicizia professionale, artistica e umana, principalmente da Fabrizio De André e Mauro Pagani. Mauro Pagani, che 20 anni dopo riprende le rotte di Cresa de Mane, fa un progetto suo e lo chiude con un frammento di un poeta greco, Alcmane, che traduce in genovese e lo dedica all'amico Fabrizio De André. Le parole sono del poeta Alcmane, tradotte da Mauro Pagani, la musica è del maestro Roberto Palmas.
Allora, ascoltiamo questo omaggio.
E i precipizi mamma, stirpe de bestie, gattera negra empe, bestie ferugi, la famiglia de avie, e i mostri in tuoi gorghi profondi, d'umma de viola, la stirpe de Eugeni, de Eugeni. Dai ai grandi, e i mostri in tuoi gorghi profondi, d'umma de viola. Stanette dormio, stanette dormio anche a me, ai na ne, na 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 ne, na 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 ne. Precipissi, dorma stirpe de bestie, catena negra empe, e bestie ferugi, ferugi, la famiglia de avie, e i mostri in tuoi gorghi profondi, d'umma de viola. Dormano a stirpe de Eugeni, dai ai grandi, e i mostri in tuoi gorghi profondi, d'umma de viola. Stanette dormio, stanette dormio anche a me, anche a me.
E questo era il live che vi abbiamo regalato oggi con Gerardo Ferrara e con il maestro Palmas, che ringrazio di essere venuti qua a trovarci.
Grazie Sergio, grazie Andrea, buon compleanno Faber in Sardegna, in vari comuni dal 6 al 28 febbraio. Un abbraccio a tutte.
Grazie. Ricordatevi a voi tutte le informazioni sul sito degli amici del circolo Miele Amaro. Noi continuiamo con un brano musicale, giusto per dare il tempo ai nuovi ospiti di prendere posto nello studio accanto a te, Andrea, e questo è Extra Life, Cagliari Social Radio, ovviamente.
You can't live with the world on your soul. Your shoulder. Take my hand and you'll see love will find us, will find us. Yeah.
Laura Mvula, questa è Can't Live With The World On My Shoulders, non posso vivere con tutto il mondo sulle mie spalle.
Tu i nomi, se non sono complicati, non li scegli, non li metti
non
nella playlist.
Piacciono, sono difficili.
Va bene, questa però è sempre Radio X, eh?
Radio X, Cagliari Social Radio, in diretta, le ci ascoltate, sono le 19.25 di martedì 4 febbraio, se no saranno più o meno le 10:30 del mattino nella replica
del mercoledì mattina,
che va in onda dopo Buongiorno Cagliari. Perché c'è Buongiorno Cagliari?
Ah, c'è mattina. Buongiorno, sì. Cagliari. Non ci ha tradito il dottor Biolchini, no?
No, questa è tutta una storia che poi racconteremo bene.
Vabbè.
Lasciamo perdere adesso. Sì. Presentiamo invece i nostri due ospiti. Dall'altra parte del vetro c'è Massimiliano Messina, che è un giornalista, un amico, uno scrittore che è venuto a trovarci, è tornato a trovarci in compagnia di un altro amico che è Pinuccio Sciola.
Benvenuti
a Radio X.
Benvenuti. Allora, Massimiliano, siamo qui per parlare di un libro e per chiacchierare con Pinuccio Sciola, che è uno dei nomi che porta alto il nome della Sardegna in giro per il mondo.
Pesante
soprattutto perché il basalto pesa, no? Allora,
l'occasione è questo bel libro che Massimiliano ha dedicato al lavoro di Pinuccio. Presentacelo un po', Massimiliano, dici un po' com'è nato questo progetto.
Allora, in realtà il progetto è nato su una proposta di Pinuccio. Noi ci conosciamo con Pinuccio da tempo, per via anche del mio lavoro. Ho seguito diverse sue iniziative, diverse sue mostre, l'attività sua anche di promozione culturale che svolge a San Sperate, ma non solo. E ci siamo incontrati, lui, io, innamorato insomma comunque della sua scultura, delle sue opere. Lui aveva avuto occasione di leggere alcune mie. Io da tempo sono appassionato di poesia e mi diletto ogni tanto a scrivere.
Sei un poeta, non sei appassionato di poesia, sei un poeta.
No,
si dice sempre con una certa riluttanza.
Sì, perché io lo dico sempre con grande discrezione. Per essere, definirsi poeti, insomma,
sono appassionato di poesia, la prendi alla lontana, però.
Sì, diciamo, ho pubblicato anche qualcosa, ma insomma, diciamo, sono uno scrittore di versi, dai, diciamo così. Pinuccio aveva avuto occasione di leggere qualcosa e mi ha proposto di abbracciare questo progetto dedicato a un ciclo preciso della sua produzione artistica, I Semi della Pace. Opere che erano state esposte in un grande evento già qualche anno fa, nel 2008, ad Assisi, nella piazza della Basilica Inferiore di Assisi, con una grande installazione, e da lì è partito il tutto, insomma, e quindi si sono incontrate, diciamo, le nostre, chiamiamole così, sensibilità, e io con i testi, cercando di plasmarli secondo quello che era la mia visione, e quindi utilizzando anche come chiave di lettura proprio la poesia, cioè accostando le opere di Pinuccio alla poesia, ho buttato giù i testi di questo libro, che ha un corredo fotografico ricchissimo attraverso il quale si percepisce tutta l'opera di Pinuccio, e i miei testi, insomma, in qualche modo ricostruiscono un po' questo percorso, ripeto, secondo quella che è stata l'impronta che ho voluto dare, la visione che ho voluto dare, confrontandomi ovviamente con Pinuccio, che poi mi ha dato il suo placet, il suo assenso, dicendo sì, mi riconosco nelle cose che hai scritto, in questa visione che hai, e così è partito il tutto.
E insomma, devo dire che la scelta di inserire dei testi poetici all'interno di questo libro è una scelta che mi sembra molto giusta, perché solo la poesia riesce in realtà a a raccontare, ad avvicinarci un po' all'emozione che le opere di Pinuccio fanno scaturire, no?
Sì.
E forse con la prosa, con un testo, diciamo, di taglio critico, di taglio così analitico, più freddo, più distaccato, questo non sarebbe stato facile.
Non avrei voluto fare questo nel progetto iniziale. Infatti nell'idea iniziale non c'era questo. Certo, ci sono le parti in prosa, diciamo così, del libro. Poi io non sono un critico d'arte, però insomma ho cercato di dare una lettura sicuramente delle sue opere, ma la poesia mi è venuta sicuramente in soccorso, e soprattutto la poesia di alcuni poeti a me cari, alcuni poeti del Novecento, poeti della io dico del Mediterraneo, in particolare greci e spagnoli, grandi poeti del Novecento, nei quali ho ritrovato incredibilmente delle affinità incredibili a livello proprio concettuale, ideale, con l'opera di Pinuccio.
Ecco, io sarei curioso di chiedere proprio a Pinuccio questo libro cosa ha rappresentato lavorare con Massimiliano a questo libro, a questo progetto.
Ma semplicemente acquisire altre emozioni. Ecco, Massimiliano è entrato dentro le pietre, proprio tirandone fuori la poesia che c'era dentro. E questo mi commuove, perché è la pietra, il seme della pietra, nel cielo di pietra che io ho trovato, sono degli incontri che solo la poesia riesce ad amalgamare. Questa è la cosa straordinaria. Naturalmente io sono molto affezionato a questo libretto, naturalmente devo ringraziare sempre a Massimiliano e a chi ha collaborato a metterlo in piedi, da Paolo Luggi, dalla stampa.
È un libro che siete andati a presentare per la prima volta nei giorni scorsi, è appena uscito, è una novità.
No, in realtà non è appena uscito, è uscito già da qualche mese. Noi avevamo fatto già una presentazione a Cagliari, proprio un mese esatto dalla visita di Papa Francesco. Poi Pinuccio forse vi spiegherà meglio anche perché lui è particolarmente legato anche alla, partendo proprio da Assisi, alla figura di Francesco, di San Francesco e di Francesco Papa, a cui si è collegato idealmente. Proprio un mese esatto, cioè il 22 settembre era qui Papa Francesco, il 22 ottobre noi abbiamo presentato il libro proprio al Museo del Duomo a Cagliari. Poi abbiamo avuto l'opportunità di presentarlo a Narbolia, l'amministrazione comunale ci ha invitato, e pochi giorni fa l'abbiamo presentato a Carbonia, sempre su iniziativa dell'amministrazione comunale, dell'assessorato alla cultura.
Dunque, io invece avevo questa domanda che mi premeva a fare, proprio partendo da Assisi, no? Assisi è non solo, come dire, uno dei centri più importanti per la cristianità, insomma, Francesco è uno dei santi più popolari, più amati, ma è anche il luogo dove di fatto è nata l'arte moderna in Italia, no? C'è Giotto, c'è, insomma, e quant'altro. E stavo pensando, la domanda è un po' lunga, però adesso vengo al dunque, è questo, no? L'arte contemporanea da qualche tempo a questa parte aveva un po' perso, no? Il rapporto diretto con la Chiesa. Per i grandi artisti non hanno più frequentato granché la Chiesa, probabilmente perché non ci sono mai state grandi commissioni. C'è un po' ci sono un po' di cose in Vaticano, ai Musei Vaticani. Beh, e invece qui c'è stata
chiamiamole un po' di cose,
di arte contemporanea, certo, di arte contemporanea, io mi riferisco di arte contemporanea, di arte sacra,
sì,
contemporanea.
L'arte non credo che abbia tempo, questa,
certo,
è la cosa più bella. Io dico che l'arte è nata prima. Mi sono ritrovato da poco un piccolo testo che avevo scritto, un libretto. Quando è nata l'arte? Tornando indietro, noi ci rendiamo conto che quando l'uomo è apparso sulla terra, l'unico animale in plume, naturalmente ha avuto paura, perché è una natura impervia, no? Quindi cosa faccio? Cosa ha fatto questo? Ho cominciato con le unghie a scavare dentro la roccia, effettuando di fatto il più straordinario incesto che l'uomo possa pensare, per rientrare dentro la madre terra. Trovandosi all'interno, trovandosi finalmente al sicuro, ha iniziato a dipingere. e chiunque può studiare l'arte rupestre in qualsiasi parte del mondo e troverà tutta l'arte, dall'arte appunto preistorica, perché tanto era prima della storia, ma fino all'informale. Ci sono delle cose straordinarie. Io credo che l'uomo, dopo quei primi eventi, quella sacralità, ecco perché proprio questo, io lo immagino, questo ringraziamento in questo tempio meraviglioso che è il ventre della madre terra, e lì l'uomo si è emozionato, ha creato queste cose e ci trasmette continuamente. Io sfido chiunque. Io poi sfacciatamente ho avuto un'opportunità meravigliosa nel 76 di entrare da solo dentro le grotte di Altamira in Spagna, e vi giuro, io ho provato le stesse emozioni entrando con una torcia. Io ho provato le stesse emozioni di quell'uomo di 14.000 anni fa, gli stessi. Meravigliosamente, con queste fiamme di questa torcia, che naturalmente creavano successivamente
le figure in movimento,
le figure, che le protuberanze della roccia o del tetto, e quindi intuendo questa forma degli animali che conosceva, successivamente ha inciso questo profilo di questi animali, che avessero dei profili sacrali secondo la loro religione, ma di religione di fatto lo era. Poi soltanto pensare che ringraziare questa sicurezza che gli dava il ventre della madre terra, credo che sia una cosa meravigliosa.
Certo, no, io mi riferivo magari
alla committenza
diciamo, beh, sì, rappresentata dalla Chiesa, che ha un po' di difficoltà con l'arte contemporanea. No,
ma se pensiamo che ogni civiltà, da quando l'uomo ha iniziato a mettere in piedi i primi bettili, le prime pietre fitte, quasi questa forma di fertilizzazione della terra, poi naturalmente quando l'uomo ha avuto la possibilità di comandare anche, cioè il potere doveva essere rappresentato. E quindi possiamo, quando dico tornare indietro, dico che gli assiri babilonesi, che gli stessi egiziani che io ho visto lì, e tutte le civiltà che si sono susseguite, hanno sempre questa necessità di farsi rappresentare.
Certo.
Ma non soltanto dal punto di vista figurativo, chiamiamolo così, io credo che dal punto di vista emozionale, ecco, queste sono le cose più straordinarie, ecco, pensare che l'arte è, non più di 3 giorni fa, 4 giorni fa, a San Sperato abbiamo fatto un convegno sulla cultura come economia, cioè diciamo entrando anche volendo nel contesto del
tra l'altro ti ho sentito raccontare una bellissima idea che riguarda proprio l'arte applicata al territorio della Sardegna come veicolo economico, no?
Sì, certo. Noi stiamo puntando, partendo da un libretto pubblicato da Sole 24 Ore, che parla proprio, è il manifesto della cultura. E da lì no, ma soprattutto dei giornali, a parte il fatto che lo conoscevo, naturalmente avevamo un rapporto bellissimo di Claudio Abbado. E Claudio Abbado diceva che la cultura è come l'aria: se ci manca l'aria, ci manca tutto. Se non abbiamo la cultura, noi siamo una stirpe degli animali che vivono in questo pianeta. Io credo che la cultura è quello che ci differenzia. Ma la cultura ha bisogno di idee. E io l'altro giorno, parlando in una manifestazione, chiedevo questo: non è il fatto del taglio. Quindi non è che stiamo perdendo le radici, non si sta sradicando quell'albero. Ci sono delle potature e io credo che si potrà riprendere, ma dipende sempre da noi. Non possiamo stare a pensare che al teatro li spettano X e quell'altro danza un altro X. E così non esce fuori nessuno che riesca ad avere una visione di che cos'è quest'isola fuori dal Mediterraneo. Non esiste. E quello è il problema. Noi dobbiamo l'idea è la cosa più bella del mondo. Adesso vi rubo un minuto. Louis van Gastner, vi parlo negli anni 70, lui quasi abitava in Sardegna, uno dei più grandi registi olandesi, ha studiato tutte le grotte dell'Ogliastra. Ci siamo trovati a casa, a parte tante altre occasioni, quando è nel 91-92, i primi scontri in Iraq, la guerra. Mm-hmm. E lui era affascinato, stavamo parlando di vicino al fuoco, ho detto: Pino, a me piacerebbe rappresentare la terra attraverso, ecco, la 131, diciamo, era appena aperta, non c'erano i guardrail, quindi lungo i bordi della strada era pieno di cani, di pecore schiacciate, di tanti animali, no? E lui mi raccontava che voleva riprendere queste carcasse, testimoniare con questo il dramma della guerra. 2 anni fa è tornato a casa, molto vecchio, e lui, un suo desiderio per tutto quello che ha fatto, e si rendeva conto, voleva soltanto che qualcuno gli desse un riconoscimento, ecco, non una medaglia, ma un riconoscimento che lui aveva fatto. Con tanti amici abbiamo cercato, non c'è stato uno che sappia più chi è Louis van Gastel. A un certo punto gli ho detto, ma Louis, ascolta, ma quel progetto del quale mi parlavi anni fa, l'avevi poi realizzato? Lui è rimasto un po' così, dice, quale progetto? E tu ti ricordi che tu...
Quello dei cani morti.
Volevi documentare lungo la strada di questi dei cani, delle pecore schiacciate, eccetera. Si è illuminato, ha detto, certo che l'ho fatto, se tu te lo ricordi. È una cosa meravigliosa.
Ha filmato, ha girato nella tua mente, diciamo.
Ma questa è la cosa più bella, sono le idee che noi dobbiamo spremere. Dico, ci sono artisti, io credo che tanti siano capaci a tirar fuori delle idee, ma bisogna che la classe, non dico classe politica, ma la classe amministrativa debba spremere questa gente. Perché altrimenti noi ci troviamo così a dividerci quei rametti di quest'albero che oltre alla potatura poi dovranno rosicchiare non so che cosa.
Io vorrei continuare questo discorso con Pinuccio, facciamo un piccolo intervallo di musica per prendere fiato e continuare questa interessantissima chiacchierata.
Le 19:43,
se ci ascoltate in diretta, questa è Radio X, Cagliari Social Radio. Come ogni martedì parliamo di argomenti legati alla cultura, alla conoscenza, all'arte. Lo facciamo oggi con Pinuccio Sciola e Massimiliano Messina, che sono venuti a trovarci qui negli studi. Stavamo parlando di arte, di rapporto tra arte e sacro e spiritualità. Stavamo parlando anche dell'importanza dell'arte come motore dello sviluppo e ispirazione anche per l'azione dei politici, di chi si deve occupare dell'amministrazione, della gestione della nostra isola. Tu l'altro giorno lanciavi un'idea che era bellissima, che era quella di pensare alla Sardegna come alla più grande scultura al centro del Mediterraneo e di popolarla di creazioni di artisti di tutte le parti del mondo, trasformandola in una sorta di grande museo a cielo aperto, che sarebbe un'idea secondo me geniale di marketing territoriale della Sardegna. La vuoi raccontare anche ai nostri ascoltatori, Pinuccio?
Di fatto lo è, non è che io debba inventare qualcosa. Io quando...
No, ma tu l'hai vista tu non l'hai inventata, però l'hai vista.
Certo, quindi... no, io l'ho vista già fatta quest'isola che sia la più bella scultura al centro del Mediterraneo, lo dico io che non sono campanilista.
E che sei anche, come dire, ferrato in materia, quindi hai qualche titolo per dirlo.
Ho visto, viaggiando, tanti altri spazi, io dico che la natura è bellissima dappertutto, però devo dire che in Sardegna ci sono delle particolarità che io cito, per esempio lo stesso Henry Moore, che è stato il più grande scultore del Novecento, lui veniva in Gallura a studiare le sculture che realizzava il vento. E questa è una cosa meravigliosa. Allora, questo progetto.
Fatto l'Accademia del Maestrale, così.
Questa idea di pensare a quest'isola straordinaria, proprio una grande scultura, già la fantasia, io credo che di per sé questo potrebbe già attirare tanta di quella gente, perché dico, siamo a livelli veramente così bassi che non si riesce a pensare come far venire la gente in una terra meravigliosa. Questa. Se pensiamo che il turismo in Sardegna sono 15 giorni. 15 giorni, o vogliamo dire che cosa era Bilbao fino a una ventina d'anni fa, era l'ultima città della Spagna. Adesso non è che noi vogliamo confrontarci con il museo di Gerri, però credo che abbiamo queste altre possibilità. E io, come sapete, ho lanciato questa idea che dentro questa scultura dove noi abitiamo debbano venire tutti i più grandi scultori del mondo, che sarebbe una cosa straordinaria, soprattutto dal punto di vista culturale, per non parlare poi dal punto di vista mediatico, cosa potrebbe essere. Allora, questo progetto, che risale ormai a oltre 10-15 anni fa, direi, io l'ho presentato anche ai vari governatori che si sono alternati, scrivendo anche nel progetto che questo potrebbe farlo proprio la regione, mandarlo per esempio a tutte le ambasciate accreditate in Italia, quindi dando anche al governo della Sardegna quella dimensione di autonomia che si confronta direttamente bypassando completamente il governo italiano, in modo che tutte queste ambasciate, se riusciamo a motivarli con la documentazione dovuta, siano loro a mandarci i loro grandi artisti. Io questo che penso che sarebbe una cosa straordinaria, ripeto ancora, prima perché abbiamo in quest'isola, ripeto che io non ho più sentito nessuno parlando dei valori dell'insularità. Tutti sono sempre negativi al massimo, non c'è più uno che sorride, eppure il sole c'è anche questo pomeriggio che stava c'è piovendo, sole, sappiamo sì. Che c'era, anche se non lo vediamo. Ecco, se noi pensiamo a queste cose possiamo sorridere e pensare che abbiamo un patrimonio straordinario, un patrimonio che è fatto di emozioni, così come Massimiliano ha scritto in questo libro. Quindi, tornando un momento a questo progetto, l'idea iniziale è fare una scultura di 240 chilometri, cioè praticamente tutta la dorsale della Sardegna, studiando naturalmente con una commissione apposita, dovuta, non è che se noi, senza offendere nessuno, non so, l'ambasciatore del Nicaragua ti manda il fratello dell'amico, del cognato e della sorella, insomma, no, ci sarà a monte una commissione che valuta i vari interventi. Certo. E noi potremmo avere veramente una possibilità di immagine della Sardegna, che è quella che ci serve.
Anche perché, voglio dire, attorno a un'idea, un po' alla Fitzcarraldo, mi viene da dire, un po' così utopica, però bellissima, come questa che ha lanciato adesso Pinuccio, c'è la possibilità veramente di costruire una narrazione straordinaria. Tu dicevi, è importante poi comunicarla bene, ma che meravigliosa storia da raccontare attraverso il web, attraverso i nuovi mezzi di cui disponiamo per farla conoscere al mondo. Sì. Quest'isola che diventa uno spazio espositivo condiviso, uno spazio, un grande laboratorio d'arte a cielo aperto.
Ma questo è l'incontro, ecco perché abbiamo fatto tutto questo giro, per dire che con l'arte contemporanea noi ci ricolleghiamo a tutta la cultura nuragica e prenuragica o ambientale. Certo. Che è la Sardegna, quindi
la chiusura del cerchio
con queste grandi sculture contemporanee, ecco, man mano che ci si addentra nella Sardegna scopriremo tutto questo patrimonio straordinario che al contrario non lo conosce nessuno. Se pensiamo che in tutti i libri di storia dell'arte del mondo
non ne parliamo,
nelle prime pagine c'è sempre l'unico elemento di copertura a Tolos in Grecia, che è la tomba di Agamennone. Ma qui ce ne sono 10.000, non li conosce nessuno. Colpa nostra, non andiamo a cercare agli altri come siamo soliti fare.
No, gli altri sono stati bravi a costruire appunto delle storie e a farle passare di generazione in generazione attorno alle loro opere, alle loro invenzioni. Noi in Sardegna un po' ce le siamo raccontate tra di noi, abbiamo difficoltà a raccontarle fuori.
Diciamo che comunque c'è la possibilità di allargare i discorsi a scuola, insomma nelle università, poi insomma comunque se ne parla a prescindere dai testi, che invece al massimo mettono la fotografia del nuraghe di Barumini e per quello che riguarda l'arte romanica Saccargia, appunto, finito. Ma le comunico che ultimamente stanno eliminando anche quelle per motivi di spazio economici. Insomma, ci vuole una committenza illuminata a Pinuccio Sciola, perché questa utopia di questa grande scultura di 240 certo, km però, è meravigliosa, ma non so.
Ma la committenza è un susseguirsi, capito? Non è necessario, ecco, molti. Tanto per tagliarti le gambe, cioè, quanto costa? Vaffanculo, quanto costa? Si farà, cioè, il prossimo anno, grazie a Dio conosciamo anche delle persone molto in gamba, se noi facciamo fare due installazioni da due scultori tedeschi, per esempio, all'inaugurazione, che naturalmente verrebbe invitata tutta la stampa tedesca, ma ti farebbero pagine intere a gratis.
Sai quanto valgono quelle pagine di giornale?
Ecco, per esempio.
Sì, sì. No, no, ma io, poi, io non sono un committente.
Non è un progetto che lo puoi sviluppare e chiudere in due anni. Questo è certo. In progress che andrà sollecitando, perché ogni pietra che muoviamo solleciterà altrimenti, sia nella scrittura, come dicevi, sia nella musica, sia negli scambi, che è indispensabile. Se noi non creiamo queste iniziative che abbiano la necessità dello scambio e del confronto, non facciamo niente.
Guarda, sono l'altro giorno Pinuccio ha raccontato questa sua idea in un incontro dove si parlava, per esempio, del fenomeno dei festival letterari, che in questi ultimi 10-15 anni hanno creato qualcosa che prima non esisteva, sulla base di scrittori che vengono lì in maniera molto semplice a raccontare cosa hanno scritto nei loro libri, le storie che ci sono dietro. Vediamo migliaia e migliaia di persone che si riversano in questi centri della Sardegna, anche in paesi dell'interno come Gavoi, e si è inventato, diciamo, un nuovo format di marketing territoriale basato sui libri, sulle storie. Pensate se altrettanto si potesse fare con l'arte contemporanea, proprio iniziando a portare le creazioni degli artisti in giro per il territorio della Sardegna. Una bellissima idea, noi ci siamo, Pinuccio. Conta su di noi. Allora, io
sulle gruppe.
io vorrei ricordare un po' ancora il libro di Massimiliano Messina dedicato ai semi della pace di Pinuccio. Dove si trova? Cagliari, le librerie d'arte o qualche, vogliamo dare qualche indicazione?
È edito dalla CUEC,
sì,
credo,
esatto. Il libro è edito dalla CUEC, quindi si trova sicuramente alla CUEC in via Basilicata, e poi c'è una distribuzione abbastanza capillare nelle librerie, insomma si trova. Però sicuramente poi se ci sono problemi alla CUEC non si sbaglia.
Va benissimo.
Quindi per quello non ci sono problemi.
Va benissimo, grazie per esserci venuti a trovare e noi continuiamo il nostro
grazie
programma.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao. Along the frosty roadside, always in time.
Con l'amico Davide Catinari parliamo di una rassegna di concerti che sta per partire in città, partirà per l'esattezza giovedì sera in un piccolo club, piccolo ma molto accogliente club di Castello, di Via Università, che si chiama Castè. Ciao Davide.
Ciao Sergio, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ma dunque, il Castè è un club unico nel suo genere, che ha scelto di fare una politica, fra virgolette, culturale, in cui appunto ospitare tutta una serie di manifestazioni artistiche. Noi stiamo appunto collaborando con questa rassegna, che è un po' per certi versi lo spirito del Care Music Expo. Nel senso,
mi dicevi
sono...
che vi siete proprio incontrati in occasione dell'ultimo Care.
Sì, infatti,
no?
Noi abbiamo, diciamo che di concerto abbiamo in qualche modo battezzato un nuovo spazio per la musica dal vivo a Cagliari. Non è l'unico, ma è l'unico che fa una programmazione comunque, diciamo, che abbia una certa coerenza, nel senso che non è che fa un giorno samba, l'altro giorno rock and roll, e poi, insomma, nel senso che voglio dire, mantiene una certa
linea.
Sì. Sono 7 concerti aperti dal concerto di Giorgio Canali, che forse è l'unico, diciamo,
a volte ritornano
esattamente
così.
Sì, vabbè, diciamo che Giorgio fa un po' da testimone, da passaparola,
anello di congiunzione, diciamo.
Sì, anche un po' generazionale, perché è l'unico artista over 50 presente in questa rassegna,
che è stato già appunto, diciamo, l'Alcare l'Expo
ultimo.
E torna per, diciamo, fare da introduzione a questa nuova vetrina della musica alternative che si svolgerà al Karel, che proseguirà, mi dicevi, per un paio di mesi.
Sì, fino a fine marzo, se non anche fino al 10 di aprile. Apre Giorgio Canali giovedì sera, appunto, con il suo concerto da solo, Rosso Solo. E poi seguiranno a ruota tutti i gruppi e tutte proposte abbastanza, diciamo, fresche, abbastanza croccanti, fra cui i Grampa, che sono in pratica l'ex leader, cioè anzi l'attuale leader, pardon, dei Pan del Diavolo, Gianluca Bartoli, in un progetto che è più affine a certo stoner, a certo sound, alla John Spencer Blues Explosion, che non è Pan del Diavolo. Ci saranno i Soviet, un trio che ha una nutritissima attività internazionale. Ci saranno i Gazebo Penguins, ci saranno i Cinema Volta, ci saranno i Cyborgs, che tornano anche loro a chiudere, a suggellare un po' l'apertura e la chiusura di questa rassegna, anche un po' in nome dell'Expo. Ci sarà anche un progetto locale nuovo che si chiama provvisoriamente La Notte delle tre chitarre, anzi La Notte delle chitarre, pardon, che sono appunto tre artisti, cantautori sardi, tutti con il primo si chiama Federico Pazzone, in arte B-Side, il secondo Enrico Spano, The Heart and the Void, il terzo è Stefano Kerchi, già protagonista del progetto Nielsa. E questa credo che sia una delle cose di cui in Sardegna spero sentiremo parlare di più nei prossimi mesi, perché è un progetto che ha una margine di crescita enorme, perché sono tre interpreti che hanno già avuto il loro battesimo discografico e hanno una attività per conto loro, e diciamo che il fatto di averli messi insieme, cosa di cui mi sento anche un po' responsabile, secondo me può essere il prossimo nuovo nome della musica sarda, che, diciamo, da esportazione, ecco.
Allora, una rassegna che serve appunto anche a dare continuità al progetto di Vox Day, della tua associazione, che da tanto tempo opera in questo settore, in questo ambito musicale specifico, non solo attraverso l'organizzazione di grandi concerti e dell'Expo, che poi si è aggiunto ai grandi concerti, ma adesso anche attraverso la programmazione da club, e premiando in questo anche la buona volontà di chi si adopera per creare dei locali dove si fa buona musica dal vivo, che non è una cosa facile. Com'è la situazione dei locali a Cagliari che fanno musica dal vivo, per quanto ne sei tu?
Sono d'accordissimo con te. Beh, io so che ci sono delle realtà anche valide. Il problema fondamentale credo che sia ancora oggi la destinazione d'uso di questi locali. Secondo me, in un mercato come quello di oggi, in cui è meglio fare una cosa e farla bene piuttosto che cercare di accontentare tutti, anche perché il mercato, qualsiasi genere di mercato, va a nicchie oggi, direi che anche per un motivo di costi sarebbe meglio per il futuro chi avesse intenzione di fare locali destinati alla musica live si concentrasse su questo fatto qua.
Sì, c'è da dire, bisognerebbe farlo veramente un approfondimento, un'inchiesta su questo tema. I gestori sostengono che la musica dal vivo ha dei costi superiori rispetto ad altri tipi di intrattenimento più leggero,
sì,
sicuramente
vero,
rispetto al karaoke o rispetto al,
certo,
mettere un DJ qualunque sul palco a mandare un po' di musica. È anche vero però che con la musica dal vivo si può lavorare sulla propria proposta in maniera diversa.
Sì, anche perché poi, scusami, senti, ci sono anche molti gestori che fanno i gestori, incontrano i fornitori, fanno la direzione artistica, si occupano della anche insomma della sala da cucina, secondo me in un'epoca come questa la segmentazione di ruoli garantisce una qualità. Se uno vuol far tutto, è chiaro che alla fine vuoi anche per un, cioè, è come se io che non mi occupo adesso, non so di cosa posso dirti, di nautica, mi mettessi in testa di essere io quello che sovrintende a una barca, non sapendo
di fare il presidente dell'autorità portuale, ecco, per esempio, per stare su un tema attuale
per esempio, insomma, voglio dire, ecco, io penso che sia un po' una confusione di ruoli, quello che non ci manca forse un po' la cultura del lavoro. Poi è vero che la musica al vivo c'ha dei costi, ma è anche vero, e tu lo sai bene, insomma, noi siamo cittadini del mondo e di Cagliari da tanto tempo, che dopo una fase iniziale in cui un locale si può assestare, se ti prendi quella nicchia di pubblico non ti molla più. Questo è un discorso che appunto implica anche una visione di prospettiva che probabilmente oggi, insomma, diciamo che forse si è un po' persa, vuoi anche per l'immediatezza del fatto di dover realizzare i liquidi, vuoi per la crisi, però secondo me in una visione di 2, 3, 4 anni chi facesse un'attività di questo genere con queste coordinate sicuramente fidelizzerebbe un pubblico, questo sì.
Sicuramente quello che tu dici è molto vero che spesso chi gestisce i locali appunto vuol fare di tutto, vuol fare dal direttore artistico alla spesa al mercato la mattina, però è anche vero che più passano gli anni e più si vedono esempi virtuosi di qualche gestore che decide di affidarsi
verissimo.
Chi la musica la fa per mestiere, a chi sa organizzare le rassegne, sa organizzare i cartelloni, li sa comunicare. E non a caso siamo qui oggi con Davide, perché grazie a una partnership che c'è con la sua associazione, anche questa manifestazione, anche questo cartellone di concerti invernali al Castè, quindi in via Università, sarà seguito da Radio X, che è partner della rassegna. Vi daremo delle anteprime, vi faremo delle sorprese, alcuni di questi artisti che suonano il giovedì compariranno in radio per farvi dei piccoli regali live e delle anteprime qui dal vivo. Noi cercheremo di mandare i nostri emissari sul posto per raccontarvi un po' il clima di queste serate. Cosa ti aspetti da questa rassegna e com'è il pubblico in questo momento della musica alternativa in città?
Ma io credo che ci sia una grande fetta di pubblico che non ha in verità una, cioè diciamo che non è sempre soddisfatta dalle, io credo che questo genere di programmazione possa accontentare quel pubblico che la musica l'ascolta e in qualche modo non la subisce, sa coniugare un congiuntivo, gli interessa cioè cercare anche di entrare un po' nell'immaginario di quello che può essere da questo punto di vista penso che questa rassegna sicuramente avrà una certa, ecco, poi voglio dire anche dal punto di vista della comunicazione, il fatto che voi siete dei partners, che noi in qualche modo attraverso anche la nostra filiera di contatti maturata con l'Italia Music Expo si faccia da cassa di risonanza a questa Alternotes, secondo me sulla carta non ci dovrebbero essere grossi problemi, tocco ferro, ma penso che i gruppi abbiano un rapporto qualità-prezzo interessante, i biglietti saranno bassi, si parla di 5-6 euro massimo con una consumazione inclusa. Saranno concerti che cominceranno in un'ora civile, non all'una e mezzo, alle due.
Quindi questa, intorno alle 10, 9 e mezza,
sì,
10.
9 e mezzo, sì, diciamo anche 10 e mezza, ma diciamo che non si farà la seconda fascia che purtroppo, ahimè, in molti locali sardi viene praticata per il semplice motivo che, questo mi è stato detto da alcuni gestori, che la gente va in certi posti quando chiudono tutti gli altri.
Va bene, Davide, allora ricordiamo gli appuntamenti che iniziano questo giovedì.
Sì.
Al Castè di via Università, prezzo d'ingresso, ricordiamolo perché anche questo è importante,
sono 6 euro più preventa per tutti e 7 i concerti. Ricordo i concerti che poi vabbè via via
io darei a questo punto darei l'indirizzo web, così la gente si vede tutti i dettagli anche delle date, no?
Sì, allora il nostro è www.voxday.com, quello del Castè è www.castè.com, lo stesso. Vi ricordo un po' la programmazione: parte con Giorgio Canali il 6, continuerà con i Grampa il weekend successivo, poi ci saranno i Soviet intorno a fine febbraio, se non sbaglio intorno al 27, poi i Gazebo Penguins, la notte delle chitarre, i Cyborgs e il Cinema Volta, da un gruppo bresciano molto interessante.
Sempre di giovedì.
Sempre di giovedì.
Sempre al Castè.
Assolutamente.
In bocca al lupo.
Grazie, a te, un saluto a tutti.
Radio X Live.
ridendo e scherzando, si sono fatte le 20:05 all'orologio di Radio X.
Ebbene sì, ma quando ne vale la pena noi sforiamo, insomma ci gonfiamo un po', perché insomma quando i discorsi si fanno interessanti non è che possiamo stare
oggi
lì a guardare il minuto.
Bella puntata densa, abbiamo cominciato nel segno di De André, abbiamo proseguito con l'arte contemporanea e le visioni d'artista di Pinuccio Sciola, che è venuto qui con Massimiliano Messina. È veramente stato molto piacevole parlare con Pinuccio, e lo faremo più spesso perché gli artisti illuminano davvero la strada,
soprattutto quando sono di questa dimensione, insomma, sì, perché sì, basta dargli là e poi è bello sentirli parlare, hanno delle visioni, creano opere d'arte in diretta anche alla radio.
E sempre per restare sul tema dell'arte e della musica, abbiamo chiuso la puntata con questa intervista a Davide Catinari, che ci ha presentato questa rassegna, vi ricordo, Alter Notes, che terrà banco in castello per 2 mesi, febbraio e marzo, con appuntamenti il giovedì sera, riservata agli appassionati di musica alternative, caro il mio compagno d'avventure Prost.
Benissimo, allora non ci rimane che ricordarvi il nostro sito, ve lo dico sempre, www.radiox.it, perché andate a curiosare, perché ogni giorno praticamente c'è un programma nuovo, il palinsesto si arricchisce.
Stanotte prendete ne parte una, parte Stolen Moments di Stefano Fratta, programma jazz a partire dalle ore 22, che potete riascoltare anche domani, oggi se ci ascoltate durante la replica, quindi il mercoledì pomeriggio alle ore 15. È già partito sempre oggi Florianopolis, che riandrà in replica sempre domani, credo, sempre domani però di sera, in coda al programma di Vito Biolchini delle 20. E cos'altro dire? Niente.
Quindi c'è,
è finita.
Vito Biolchini,
ma
c'è.
Certo che c'è.
Ah, c'è Biolchini, Vito Biolchini. C'è. Accidenti, volevo scrivere un messaggio brutto anche io, ma pazienza.
Qualcuno ha capito quello che voleva capire, va bene?
Va bene.
Al di là di tutto, siamo qui tutte le sere tra le 19 e le 20 con Cagliari Social Radio Extra Live. Io ti saluto, Andrea.
E io saluto te.
Ci vediamo venerdì. Ciao a tutti voi.
Ciao.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.